Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Iniziamo subito con la riparazione. La Madre del Buon Consiglio ci consiglia di essere cristiani veri, cristiani riparatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, Anna. Allora, oggi ci ricorda, ecco, il quinto anniversario dell'elezione di Papa Francesco e della rinuncia di Papa Benedetto. Ecco, preghiamo per tutti e due, è vero, perché tutti e due hanno bisogno di essere sostenuti dalle preghiere del popolo. Voi sapete che quando San Pietro era stato arrestato, ecco, salì una grande preghiera, vero? Da parte di tutti i cristiani. E questa preghiera, ecco, lo liberò. E allora anche oggi è tempo praticamente in cui, se Padre Pio diceva confusione di idee, predominio di ladri, lui sapeva bene quel che diceva, e praticamente dobbiamo liberare, ecco, dalla confusione delle idee, che c'è troppa confusione. Già i cristiani sono distratti per loro natura perché ascoltano tante cose. Se poi complichiamo ancora di più la situazione, poverini, ecco, poche parole chiare, bisogna essere chiari e tondi. Allora preghiamo per il Santo Padre, ecco, e diciamo: rimirateli, o Maria, con quegli occhi di pietà, soccorreteli, o Regina, con la vostra santa carità. Allora vi racconto ecco, un episodio, ecco, che è successo sabato. Allora eravamo all'adorazione e in quell'occasione mi hanno chiesto se potevo meditare il Santo Rosario, c'era il Santissimo esposto e mi chiedono. Dice, ma no, io chiedo a loro, dico, ma che misteri volete che meditiamo? Perché così non sono io a scegliere, ma diciamo faccio chiedere alle persone che misteri volete che meditiamo. E mi hanno detto, siamo in Quaresima, meditiamo i misteri dolorosi. Dico, bene, sono contento, eh. Ma i misteri dolorosi saranno veramente dolorosi, credo, perché bisogna spiegarsi bene, ecco, e spiegare Perché ci sono i misteri dolorosi? Diciamo che se Adamo ed Eva non avessero peccato, non servivano neanche i misteri dolorosi, no? Invece è così. Bene, allora, dicono, siamo figli di Adamo ed Eva, meditiamo i misteri dolorosi. Naturalmente l'inizio è stato così, guardate, adesso noi sì che mediteremo questi misteri, ma dovete sapere che i giudei, è vero, condannarono a morte Gesù Cristo perché secondo loro non era Dio, ma era un uomo che si spacciava per Dio, no? Allora, per questo motivo è stato condannato a morte, ecco, non sopportavano loro il Messia, si aspettavano qualcun altro, no? Non certo Gesù Cristo. Per cui loro hanno condannato a morte un uomo che non è stato riconosciuto come Gesù Cristo, ma è stato riconosciuto come appunto un uomo che si spacciava, ecco, per figlio di Dio. Ecco, allora loro sì, sono colpevoli di questo deicidio, perché l'hanno condannato a morte, però non lo hanno riconosciuto come Dio, per cui l'hanno condannato come uomo che si spacciava. Ecco, invece noi abbiamo riconosciuto Gesù Cristo come Dio e continuiamo a condannarlo a morte con i nostri peccati mortali. Per cui chi è più responsabile? Quelli che non l'hanno riconosciuto come Gesù Cristo, figlio di Dio, o quelli che l'hanno riconosciuto come figlio di Dio e lo condannano a morte ugualmente? È interessante, vero, questo passaggio, perché questo serve per educare il cristiano a pensare che quando pecca lui è peggio di tutti gli altri, perché tu, io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, battezzato, eccetera, ecco, cresimato, per cui credo, e poi condanno a morte colui in cui io credo. Qui noi siamo peggio dei giudei. Allora, meditando i vari misteri, naturalmente dovevo mostrare, dico, Gesù nel Getsemani che suda sangue a causa dell'Eucarestia, che lui aveva visto come l'avremmo trattato. Secondo mistero, Gesù legato alla colonna, crudelmente flagellato, scarnificato a colpi di flagello, il triplo di quelli che erano consentiti dalle disposizioni romane, qui il triplo e forse anche di più. Poi coronato di spine, e chi è che gliel'ha messo queste spine? Allora dico, flagellazione, peccati della carne, coronazione di spine, peccati di superbia, orgoglio, vanità, presunzione, amor proprio, compiacenza, ce n'è una fila che non finisce più come il numero delle spine. Gesù che sale il Calvario, carico della pesante croce, vero? E poi Gesù crocifisso, per cui chiodi, vero? Poi ribattuti, perché chiedono a Padre Pio, dice, ma poi hanno ribattuto i chiodi? Sì, hanno ribattuto i chiodi, per cui quando Gesù era inchiodato sulla croce, cosa hanno fatto? L'hanno rovesciato praticamente con la faccia per terra, per cui mica delicatamente, voi immaginate con la trave che spingeva verso la testa, le spine, sono cose da morire dal dolore. Dico, bene, allora voi direte che questi romani, che questi scellerati che hanno trattato Gesù in questo modo erano degli aguzzini. Erano degli aguzzini, loro erano meno aguzzini di noi, perché loro lo consideravano malfattore, no? Noi invece, che lo riconosciamo come benefattore, lo trattiamo peggio di qualsiasi malfattore. Questi sono i cristiani. Allora, al termine del Santo Rosario, siccome poi c'era anche la possibilità di confessarsi, ho detto adesso quando andiamo a confessarci iniziamo così: Padre, io sono un aguzzino o un'aguzzina. Difatti nessuno può dire che non è vero, no? Dico, se tu dai un colpo puoi aver fatto qualcosa, ma uno che continua a fare gli stessi peccati vuol dire che continua a flagellarti, continua a metterti le spine, per cui altro che aguzzini. Allora devi smettere di fare queste cose. Infatti sentiremo poi nel Santo Vangelo, va e non peccare più perché non ti accada di peggio, sentirete, perché non ti accada di peggio, per cui tutte queste storie che sentiamo adesso, che è tutto pagato, per carità, stiamo attenti, va e non peccare più perché non ti accada di peggio, per cui già gli era accaduto quello delle sofferenze che stava patendo, perché era storpio, era paralitico, aveva tutte le sue cose, né? E dice, se pecchi ancora, ti accadrà di peggio di quello che hai patito per 38 anni. Allora dico, andate e dite al padre, dice, dite, padre, io sono un'aguzzina, sono un aguzzino. Erano talmente convinti che l'hanno pur fatto. E allora, pensate un po', no, mi scrive poi una signora, diciamo, mi scrive una signora e mi dice, mi scrive queste cose qua, cioè ringrazia di questo suggerimento, no? Allora sentite qua, mi scrive, per grazia ricevuta da Maria, voglio condividerla con te, oggi mi sono confessata da Don X, ecco, seguendo il tuo consiglio mi sono accusata di essere l'aguzzina di Gesù, elencando i miei peccati mi sono messa a piangere, è stata una grande grazia, grazie Claudio per il tuo consiglio, eccetera eccetera, no? Perché beati quelli che piangono i propri peccati, ma quelli che non li piangono non sono beati, non sono beati, per cui bisogna, ecco, bisogna accusarsi e dire quel che realmente siamo, perché ci conviene anche, no? A fare queste cose, a dire queste cose. Allora, vedete che queste confessioni fatte, voi vi ricordate quando vi ho letto quel sogno di Don Bosco, c'era il demonio che metteva quel laccio al collo dei ragazzi e dice quel laccio che cosa serve? E dice quello lì, praticamente è la confessione senza dolore e senza proponimento di non offenderlo mai più. E il pentimento sincero, vero, mi pento e mi dolgo, per cui pentimento, dolore e fuga dalle occasioni. Questi tre elementi servono per, diciamo, perché questo laccio al collo non abbia effetto. Ma se tu continui, padre, ho fatto questa cosa qua, padre, ho fatto questa cosa qua, ma la vuoi piantare? Cioè, la vuoi smettere? Devi fare qualcosa, fai penitenza, perché altrimenti sei un'aguzzina, perché continui a flagellare Gesù Cristo, no? Tu sei peccati della carne, quelli lì. Ogni volta che li fai, flagellazione. Oggigiorno Gesù, il suo corpo mistico, vero, Gesù è flagellato perché mai tanti peccati della carne si sono fatti e si stanno facendo come adesso, anche contro natura, per cui povero Gesù scarnificato, aguzzini, aguzzini, aguzzini. Bene, poi coronazione di spine, superbia, orgoglio, vanità, vanità, presunzione. Allora ho detto, care signore, no? Perché era un signore sulla cinquantina, così, di tutte le età, ma diciamo una media era quella lì. 50, 60 anni, 40, dico, se voi da ragazzi avete messo le minigonne e vi siete ben esposte ad essere desiderate, pensate che se degli uomini vi hanno guardato e vi hanno desiderato, li avete fatto commettere adulterio nel loro cuore e voi tranquille andate a fare la comunione, diteglielo al padre, padre, io sono stata vanitosa e mi sono vestita svestita, ecco, di modo che tratto, ho spinto a cadere Gesù che sale il Calvario con queste spinte, vero? Gesù è caduto la prima, la seconda, la terza volta perché qualcuno l'ha spinto a cadere. Ecco, in questo caso, ecco, ho detto, care Signore, diteglielo, perché se non gliele dite di qua, vi tocca poi pagarle di là. Ecco, anche la Madonna Fatima è venuta a dire, verranno mode che offenderanno molto, dice molto, nostro Signore, le mode, capite, le mode. Ecco, Padre Pio che ti cacciava scostumata, ecco, vatti a vestire, capite? Allora, questa è la verità, se adesso c'è qualcuno che le racconta in modo diverso, non vi conviene credergli, perché mandate all'inferno pure colui che ve le dice, perché credete a ciò che non è vero. Ecco, per cui se avete carità verso chi oggi se sono lascia passare tutto, ecco, voi se avete carità continuate a vivere da buone cristiane, perché altrimenti rischiate, vero, con questo largheggiare praticamente non serve neanche più confessarsi, tutto pagato e stiamo diventando protestanti, vero, senza fede. Nel sacramento della confessione, dell'Eucaristia, poveri noi, non potevate nascere in un secolo peggiore. Bene, Anna, adesso dovevo dirle queste cose qua, perché io chiudo gli occhi, no? E immagino Gesù Cristo conciato in quel modo là, dico, ma chi è stato sto disgraziato? Noi tutti, io stesso, tutti quanti, e non ci pentiamo? Non ti doli? Di quello che hai combinato, ma come fai ad andare a confessarti? Vai a chiacchierare col prete, digli i tuoi peccati e fa presto anche, non allungare il discorso, no? Devi dire quali comandamenti, cosa hai fatto velocemente, perché se cominci a parlare, cari miei, finisci che non ti confessi proprio. Allora, Anna, scusami, sai.
No, anzi, ringraziamo, sono importanti queste considerazioni, cioè, perché ci aiutano moltissimo, cioè abbiamo bisogno proprio veramente.
Ma tu sai, io so, quando Don Attilio confessava, che ci faceva le domande, no? Le signore, soprattutto, che la maggior parte sono sempre le donne che vanno a confessarsi, no? Uscivano bagnate, camicetta, maglia, lacrime, dice, se non mi fossi confessata con Don Attilio sarei finita all'inferno di sicuro, perché mi ha tirato fuori un autotreno di peccati mortali che io non ho mai confessato, ma io non sapevo, io non credevo, ecco. E allora piangevano come la Maddalena, e che bello, dice, e mi dicevano, pensa Claudio, è il più bel giorno della mia vita, mi sento quasi come, mi sembra di volare, dice, no, che sta zavorra che avevo dentro me l'ha tolta Gesù Cristo e adesso mi sembra di essere, cioè di avere le ali per volare, no, vedi, per cui riconoscono, credono, ecco, ma oggigiorno se non c'è nessuno che spiega queste cose, no, ci sentono tutti a posto, ma non lo sono, no, per cui non possono star bene. Non possono star bene, anche se faranno di tutto per credere di star bene, non stanno bene perché la zavorra rimane dentro. E uno può dire, io ti assolvo, da che cosa? Ti assolvo che non ho mai detto neanche un peccato, no? E come faccio a pentirmi dei peccati che tu non mi lasci dire e tu non mi aiuti a dire? Per cui, diciamo, mi dovete aiutare a tirare fuori i peccati, allora io mi pentirò come quelle signore che hai sentito, questo mi ha scritto sto cosa qua. Quelle altre che piangevano, e dice, il più bel giorno della mia vita mi ha tirato fuori, io ne ho fatti di peccati un sacco, ecco, però dice, non me l'aveva mai detto nessuno e adesso mi sento bene. Quelli che c'erano dentro possono fare quello che gli pare e non staranno mai bene, perché comunque c'hanno la zavorra che non si può togliere se tu non la confessi. Devi dire i tuoi peccati, no? Io ti assolvo di peccati, ma quali peccati che non me l'hai neanche detti? Come fai a fuggire le occasioni prossime del peccato che tu non conosci, no? Per cui devo aiutarti a conoscere che peccati hai fatto. Adesso io gli ho detto, no? Coronazione di spine, flagellazione, Gesù che cade a terra, Gesù inchiodato. E chi è che ha picchiato su quei chiodi? Anche noi l'abbiamo fatto, va bene? Per cui aguzzini, siamo aguzzini. E dobbiamo pregare umiliandoci, dire: Gesù mio, io che ti ho fatto soffrire così tanto, tu nella tua infinita misericordia mi hai perdonato, Gesù, non permettere più che io ti offenda, ma fammi morire piuttosto, basta, sto così male al pensiero di quel che io ho fatto a Gesù, in cui ho detto di credere e poi mi sono comportato come coloro che non credono. Adesso, difatti, leggeremo la prima lettura dove c'è l'acqua della grazia, l'acqua della purificazione anche, Anna.
Sì, sicuramente, volevo dire, bisogna cercare anche i sacerdoti che ci possono essere d'aiuto per una santa confessione, certamente ci sono.
Sì,
ci sono, grazie.
Io li devo mandare, dico no, guarda, vai da quello là.
Sì.
Vai da quello là, vedrai che sarai contento. Dice, certo. Claudio, ti ringrazio, mi sono fatto una confessione meravigliosa, una confessione generale, come se fossi sul letto di morte, ho buttato fuori tutto.
Tanta grazie, sì.
E che dico, se vai da quell'altro, ti dice che sono tutte, ma è già tutto pagato.
Ecco, questo è il ritornello, sì. È già tutto pagato. Allora, dal libro del profeta Ezechiele. Ezechiele viene condotto in visione all'ingresso del Tempio. Egli vede le acque che sgorgano dal lato destro della porta orientale crescere velocemente e produrre una fertilità straordinaria nella regione che attraversavano. Le acque salutari simboleggiano la Sacra Scrittura, la cui autentica interpretazione scaturisce solo dalla Chiesa, oppure sono figura delle acque della grazia che vengono da Gesù, scaturito dal Tempio Immacolato di Maria Santissima. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente. E vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente con una cordicella in mano, misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi, ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina.
Allora, diciamo che brevemente penso che il significato sia questo, cioè andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Andate in tutto il mondo qui a destra, a ovest, cioè a nord, a sud, a est e a ovest, da tutte le parti portate l'acqua del battesimo. Ecco, tutto rivivrà, perché queste creature che sono in tutto il mondo, loro possono credere a quello che vogliono, no? Però il Signore ci ha comandato di fargli credere nel vero Dio, perché non c'è altro Dio fuori che me, dice il Signore. Per cui andate e battezzate la porta destra, la porta sinistra, la porta, ecco, tutte queste porte qua. E dove l'acqua scorre, tutto rivive. Le piante crescono, perché naturalmente il buon esempio di coloro, vedi, il buon esempio di coloro che sono battezzati e vivono in grazia di Dio, fa crescere e dà frutti, perché naturalmente i santi, quanti frutti hanno dato? I missionari santi, quanti frutti hanno dato? Ecco, perché hanno vissuto santamente. Allora, vedete, i pesci aumentano, cioè, vi farò pescatori di uomini, vedete, cioè i pesci aumentano, cioè le anime vengono pescate come i pesci, ecco, pescatori di uomini, risanano, ecco, tutte queste credenze sbagliate, e finalmente, credendo al vero Dio e battezzati nel nome della Santissima Trinità, si moltiplicano i pesci. Gli alberi stendono le radici verso l'acqua della grazia e danno frutti a suo tempo, cioè non appassiscono mai le foglie degli alberi che attingono dalla grazia, dalle confessioni, dai sacramenti che il Signore ci ha donato. Attingono dalla grazia di Dio, l'acqua della grazia. Sgorgò, vero, dal cuore di Gesù trapassato, uscì sangue ed acqua, vedete, un torrente di acqua che porta vita dappertutto. Ecco, pertanto, in parole molto povere, ecco, vediamo che noi, questi cristiani che non portano l'acqua, che praticamente se ne stanno con la pancia al sole senza pensare che ci sono anime che vanno perdute perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, queste letture qua, quando le leggono, che cosa capiscono questi? Dice, se tu non porti frutto, vuol dire che sei come un tamerisco, un terebinto in mezzo al deserto che si secca. E invece devi portare frutto. La tua santità, diciamo, la tua vita santa, poiché lo Spirito Santo ti viene dato e tu sei il tempio dello Spirito Santo e devi dare frutti, invece questi frutti, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù, la Madonna, ma ho capito, ma tu, o donna che ascolti, dico, il tuo grembo che frutti ha dato? Ha dato frutti benedetti a suo tempo, oppure si è allontanata dall'acqua della grazia, ha cominciato a fare i peccati con pillole, aborti, rapporti interrotti e via dicendo, è vero? Per cui si secca tutto, per cui i frutti non li hai dati, Ma queste letture, io non lo so, quando uno le legge, cosa pensa che sia? Sono misteriose, ma che misteriose? Non sono misteriose, no? È perché sei poco interessata alle cose del cielo e non le capisci, però praticamente uno che dice il Signore si fa trovare da chi lo cerca, ma dove tu lo cerchi? Ma tu ascolti la sua parola? E quando ha finito di leggere il Vangelo, vero, parola di Dio, noi dobbiamo dire avvenga di me quello che tu hai detto, come ha risposto la Madonna, perché non possiamo lavarci le mani dicendo rendiamo grazie a Dio ed è finita là. Se ho ottenuto un bene, devo anche ricompensare il bene che mi è stato dato, per cui deve dare frutti a suo tempo. Ma sta parola che te l'hanno letta da 40-50 anni che l'ascolti, gli ha portati i frutti? Vedi che non sei piantato in riva a questo torrente impetuoso che porta grazia e vuole che si diffonda dappertutto? Anzi, hai portato i peccati in casa tua, divorzi, separazioni e tutto il resto, per carità, non voglio andare avanti perché, ecco. Allora, pensate un po', mi hanno mandato una meditazione, poi lascio te perché mi pare che tu sei ben fornita, vero Anna?
Sì, abbastanza, sì, sì.
Abbastanza fornito. Allora, guarda, cioè, mi hanno mandato una bella spiegazione del Vangelo di oggi, ma è brevissima però, di San Gregorio Nisseno, monaco e vescovo, pensa 335, 395, per cui pensate un po', no? 1600 anni fa, sentite un po', che bello. Allora, dice, c'è l'esempio di questa acqua, no? Ma che meraviglia. Salvati dall'acqua, ogni uomo che ascolta il racconto della traversata del Mar Rosso capisce qual è il mistero dell'acqua, nella quale si scende con tutto l'esercito dei nemici e dal quale si riemerge soli, lasciando l'esercito dei nemici inghiottiti dall'abisso. Sentirei che spiegazione meravigliosa. Chi non vede che l'esercito degli egiziani sono le diverse passioni dell'anima alle quali l'uomo è asservito, cioè l'esercito nemico, sono adesso tutto questo elenco di miserie che abbiamo addosso, sono le diverse passioni dell'anima alle quali l'uomo è asservito, sentimenti di rabbia, impulsi vari di piacere, di tristezza, di avarizia. Tutte queste cose e quelle che ne sono all'origine, col capo che conduce l'odioso attacco, precipitano nell'acqua inseguendo gli ebrei. Ma l'acqua, per la forza del bastone della fede e la potenza della nube luminosa, diventa sorgente di vita per coloro che vi cercano rifugio e sorgente di morte per coloro che li inseguono. Bellissimo. Ciò significa, se si scopre il senso nascosto che tutti coloro che passano per l'acqua sacramentale del battesimo devono far morire nell'acqua tutte le cattive inclinazioni che muovono guerra contro di loro, l'avarizia, i desideri impuri, lo spirito di rapina, i sentimenti di vanità e orgoglio, gli accessi di rabbia, di rancore, di invidia, di gelosia. È come la Pasqua ebrea, si chiamava Pasqua, l'agnello il cui sangue preservava dalla morte coloro che lo usavano. In questo mistero la legge ordina di mangiare con la Pasqua il pane azzimo senza lievito vecchio, cioè senza che alcun resto di peccato sia mescolato alla vita nuova. Ugualmente si deve inabissare tutto l'esercito egiziano, cioè ogni forma di peccato, nel bagno di salvezza come nell'abisso del mare e riemergere soli, senza nulla che ci sia estraneo. Anna, hai visto che bello?
Che bello.
Mamma. È vero, praticamente bisogna che muoia l'esercito dei nostri nemici spirituali, ma bisogna andare a confessarsi e dire: Padre, io sono un aguzzino. E allora con le lacrime, vedi che c'è l'acqua delle lacrime, del Mar Rosso, perché diventi tutto rosso tra l'altro, no? E allora uno, diciamo, lascia, piangendo i propri peccati, fa morire, ecco, l'esercito nemico, se no te li porti sempre appresso, ma come fai a farti santo? Cioè praticamente tu l'esercito nemico addirittura lo inviti a pranzo, gli dai l'ospitalità, gli dai tutto quello che vuole, perché vuoi che rimanga a custodirti, vero, e a farti prigioniero come gli egiziani, come Mosè che era prigioniero degli egiziani. Bene, Anna, allora a questo punto noi cosa facciamo? Io non so quanto tu abbia da leggere.
Vuoi che legga il Salmo, Claudio?
Sì.
Ci sta, perché è presto ancora.
Che quando l'altro giorno mi hanno servito il salmone, dico, guarda, che preferisco il salmo al salmone.
Apprezzi di più, sì.
Però, apprezzo però... il buon esempio che mi dà,
certo,
perché va
controcorrente sicuro,
e sale addirittura alle cascate, per cui invece che scendere e cascare giù, no, sale su. Ecco, per cui l'esempio è buono, il salmone è ottimo per l'esempio che dà, per il resto insomma si può anche mangiare, per quello non è mica...
Assolutamente.
Allora,
Dio è per noi rifugio e fortezza, il ritornello. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile, si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Sai, mentre tu leggevi, Anna, sai cosa mi è venuto in mente? Dice, costruite la casa sulla roccia.
Sì.
Perché dice straliparono i fiumi, è vero?
Certo, se non la travolsero, sì.
Sì, e però era al sicuro, per cui c'è un'acqua che salva e poi c'è l'acqua che travolge, no? Per cui vediamo come ci sono queste due acque, ci sono le acque limacciose, perché quando c'è la piena del fiume vuol dire che porta detriti, porta giù di tutto, alberi, insomma... È una specie di immondezzaio galleggiante, no? Però si porta via anche le case fondate sulla sabbia, porta via tutto, fa pulizia, e credo che fra poco potrebbe accadere qualcosa del genere, ecco, proprio per far pulizia, perché coloro che non sono fondati sulla roccia, vero, vengono travolti. Allora, la roccia è Cristo, e difatti Don Dolindo dice così, no? Che il Signore di questa chiesa che è combinata così, dice non ne può più, e piglia l'albero della chiesa e lo scuote con una violenza inaudita, perché non vuole più che i rami secchi siano secchi, che i frutti marci stiano appesi per dar cattivo esempio. L'albero della chiesa deve essere come un candelabro posto sopra un monte, che tutti lo vedano, non in queste condizioni, per cui dice lo scuote con una violenza inaudita, perché si stacchi tutto ciò che non è vita, che non è legata a lui. Ecco, pensate l'importanza di essere legati a lui mediante la grazia, mediante le confessioni ben fatte. Allora, Dio è per noi rifugio e fortezza, significa che io non ho problemi, perché sono al sicuro. E una sicurezza che è legata alla fortezza di Dio, praticamente. Allora, Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile, si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Ma chi è legato al Signore, vero? Chi è fondato sulla roccia della verità, non delle menzogne o delle mezze verità? Ecco, non teme alcun male, perché il Signore è con me. Anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, perché il Signore è con me. Importante che sia con me, ma è con me? Punto di domanda. È con me? Ho pianto i miei peccati? Sono stato perdonato dei peccati che devo confessare, devo dirgli i peccati. Allora, un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la città santa delle dimore dell'Altissimo. Questi sono i canali della grazia, che sono i sacramenti. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare, Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. C'è il Signore che è misericordioso e ci vuol bene, ma vuol farci star bene, ma per star bene dobbiamo fare quello che vuole Lui, non quello che piace a noi. Allora, voi credete a me, e se credete a me sarete felici, perché se l'amore è unitivo, mi unisco a Dio onnipotente, Dio fonte di ogni gioia, sarò felice pure io. San Francesco dice, era strafelice, cantava, ecco, Padre Pio, inchiodato sulla croce, raccontava le barzellette, no, sono cose incredibili. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore e gli ha fatto cose tremende sulla terra. Ma vedete, il Signore degli eserciti, ecco, ci fa vedere, venite, vedete le opere del Signore. Bisogna leggere le vite dei santi, queste sono le opere del Signore, no? Le opere del Signore sono i santi perché sono pagine di Vangelo vissute. E quando leggi le vite dei santi devi dire venite e vedete le opere del Signore, no? Chi è che c'è i santi? Solo noi, Chiesa Cattolica, ha i santi, gli stigmatizzati. Chi è che ce li ha? La Chiesa Cattolica, e gli ha fatto cose tremende sulla terra, vero? Ecco, ci mostra cose meravigliose, no? E allora rendiamo grazie se siamo battezzati, ma stiamo attenti di non allontanarci dall'acqua della grazia, perché si secca tutto, si secca tutto. Allora, crei me, oh Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Perché crei me, oh Dio, un cuore puro? Perché i cuori puri vedono, beati i puri di cuore perché vedono. E allora tu non vedi, non capisci, ma sai perché? Perché non hai un cuore puro. E il nemico sa, la sua strategia qual è? Quella di farti diventare una creatura impura, immonda, e allora non capisci niente. Ecco perché abbiamo tanti cristiani che non capiscono niente, perché sono immersi nelle sporcizie del peccato impuro. Bene. Anna, facciamo un bel purifica mio Signore, sì. Sarò più bianco della neve, beh, un po' anche sì. due tre ritornelli, ecco, se ci fanno ascoltare le suore, vero?
Sì. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Ecco qua, allora, Gesù incontra presso la piscina Bezzatà un paralitico e lo guarisce all'istante. L'uomo recatosi al Tempio per ringraziare Dio della guarigione incontra nuovamente Gesù, che gli ricorda quanto sia più importante la salute dell'anima rispetto a quella del corpo. Anche noi, insegna Don Dolindo Ruotolo, siamo dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie e infermità del corpo. Abbiamo anche noi, però, la nostra piscina probatica, il tribunale della penitenza, dove possiamo essere risanati dal Vangelo secondo San Giovanni. Ricorreva una festa dei giudei, E Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» E gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì. Prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Proseguo con la meditazione di Don Giulio.
Sì, è interessante, no? Perché il bene non bisogna farlo di sabato. È il male che non si deve fare, non il bene, no?
Sempre lì.
Ma insomma, l'uomo è un fenomeno, veramente. Vabbè. Ok.
Allora, San Giovanni, capitolo 5, sono a pagina 1721. Dalla Galilea Gesù ritornò nuovamente nella Giudea, dovendo recarsi a Gerusalemme per una festa. Si discute molto quale fosse questa festa. E si discute inutilmente, a nostro parere. Il Signore, nella sua altissima sapienza, dato il fine che ha nelle scritture di nutrirci l'anima, non ha tenuto conto di certe circostanze storiche che sarebbero state inutili a questo fine. A volte i poveri critici sciupano ore, giorni e mesi interminabili per ricavare, in modo assai dubbio per di più, una notizia che tutto sommato serve solo per appagare una curiosità. Il sapere se la festa a cui allude l'Evangelista sia stata quella della dedicazione del Tempio, quella dei Tabernacoli, della Pasqua o della Pentecoste, è perfettamente accidentale in questo caso, e allo scopo non serve proprio del racconto. Ma come Dio e ciò che è ispirato da Lui ha il carattere della sapienza, della sapiente economia, così il mondo e ciò che è ispirato al mondo ha il carattere della vanità e dello sperpero inutile. Consumare il tempo per determinare una cosa praticamente superflua o inutile significa essere poco saggio e portare anche innanzi a Dio la responsabilità di distrarre le anime in un pensiero di vanità. Se di ogni parola oziosa si deve rendere conto a Dio, molto più gli si deve rendere conto delle ore passate inutilmente in una ricerca senza scopo. La festa dei giudei, cui allude il Sacro Testo, è probabilmente la Pasqua, e questo spiega forse l'affluenza degli infermi alla piscina delle pecore. Era questa una grande vasca nella quale si lavavano gli animali destinati al sacrificio nel Tempio. Forse quando di Pasqua le vittime erano numerosissime e quell'acqua era come santificata dal riflesso della vittima divina di cui quegli animali erano figura, l'angelo di Dio scendeva a smuoverla e la rendeva salutare per guarire un solo infermo, il primo che vi fosse disceso, figura dell'unica salvezza che doveva portare all'umanità peccatrice, unificata nella grazia, la vittima divina. Certo, si trattava di un miracolo, la spiegazione naturalistica del fatto, quasi si trattasse di acqua minerale rimessa dal ribollimento, è assolutamente insostenibile, non risponde al contesto del racconto. La piscina chiamata probatica dal greco proprio perché serviva alla lavanda degli animali era chiamata in ebraico Bezzaida, cioè casa della pesca. Era una piscina, una vasca, quindi non era acqua minerale ed aveva 5 porticati per ricoverarvi gli animali destinati al sacrificio. E poi, in questa circostanza solenne del miracolo, anche gli infermi. Il fatto miracoloso ricordato al versetto 4 che i soliti ineffabili zuccherini moderni hanno tentato persino di relegare come un versetto interpolato, dimenticando il canone delle scritture, costituiva una di quelle figure profetiche che annunziavano il Redentore e la redenzione coi colori vivi della verità storica di un rito, come già si è accennato, e spiega perché Gesù abbia voluto compiervi un miracolo, annunzio della pienezza dei tempi. I disegni di Dio sono ammirabili. I portici della piscina raccoglievano gli animali destinati al sacrificio, ammantati di santificazione perché vittime. Era l'animalità nobilitata nell'immolazione e più nobilitata in colui che figurava. Agli animali vittime subentravano gli uomini, ridotti quasi animali per la colpa, vittime di espiazione anch'essi per le infermità corporali, e figura del Redentore caricato dalle umane infermità. Le vittime lavate nella piscina figuravano la vittima innocente, e quel lavacro ne proiettava quasi l'ombra santificante nelle acque. L'angelo scendeva dal cielo e muoveva l'acqua, completando quasi la figura profetica con questo intervento soprannaturale. La muoveva anche per purificarla dalle immondizie depositatevi dagli animali e per renderla figura dell'acqua monda che doveva risanare l'umanità. L'infermo allora, figura dell'umanità inferma, vittima di espiazione, prostrata quasi a livello delle bestie per il peccato, scendeva nelle acque e, riacquistando la salute, figurava ed annunziava l'unica salvezza che doveva venire al mondo, l'unico ovile dei salvati nelle acque della grazia, l'unico mezzo di questa salvezza che non ammette alcun duplicato né in altre sette, né, diciamo così, in altre piscine di misericordia, in altre religioni. Come si vede, la guarigione di un unico infermo e del primo che fosse disceso nell'acqua, lungi dall'apparire una stranezza, ha un grande e profondo significato. Il miracolo di Gesù, poi fatto fuori l'ordine del miracolo stesso della piscina, e la sua padronanza nel farlo, accostava la figura alla realtà e faceva coincidere l'ombra con la luce, dissipando l'ombra e manifestando la luce. L'anima rimane come statica e confusa innanzi alle meraviglie del pensiero divino, e i poveri intrugli dei critici e dei miscredenti appaiono come sgorbi di fanciullacci. Gli infermi, pur sapendo che uno solo sarebbe stato il miracolato, accorrevano in grande numero ai portici della piscina, perché ognuno sperava d'essere il primo a scendervi. V'erano ammalati, ciechi, zoppi e paralitici, vera esposizione dell'umana miseria, la cui totalità, meno uno solo, privilegiato, veniva per ritornarsene delusa, o al più confortata dalla gioia di aver assistito ad un miracolo. Gesù entrò nel recinto dei 5 portici della piscina, salvatore divino in mezzo all'umanità languente. Anche quei 5 portici delineavano l'ombra della salvezza, poiché significavano le 5 piaghe che gli avrebbe aperto nel suo corpo, rifugio di salute eterna per l'umanità inferma. Entrò nei portici per far fluire dal suo cuore ferito già dall'amore, la misericordia e la pace, e si fermò presso un povero paralitico che da 38 anni era infermo e probabilmente da 38 anni andava alla piscina nella lontana speranza di guarire. Il poveretto, nei lunghi anni dell'attesa, aveva dovuto pregare e, non avendo nessuno che l'aiutasse, aveva dovuto rimettersi alla divina bontà. Può dedursi dal fatto che Gesù, non senza una profonda ragione, si fermò proprio vicino al suo lettuccio e guardatolo con infinita tenerezza per suscitargli in cuore la fede e la speranza e fargli rinnovare gli atti di fiducioso abbandono in Dio, gli disse: «Vuoi tu essere risanato?» L'infermo, confidando nel Signore che gli facesse trovare un pietoso che l'aiutasse e confidando nella bontà di colui che l'interrogava, la cui carità gli traspariva dal volto, rispose, proprio per domandarne l'aiuto: «Io non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua è agitata, perché mentre io mi ci trascino, un altro scende prima di me». L'occhio illanguidito del poveretto si incontrò con quello di Gesù, fuggente di bontà divina. Si sentì confortato, confidò in lui, gli si abbandonò con grande fiducia, sperò che fosse giunto il momento della salvezza e gli si accese nel cuore, quasi senza che se ne accorgesse, la fede in Dio, mista al pentimento delle proprie colpe causa della sua infermità. Questi sentimenti sorgevano in lui quasi spontanei, al riflesso della presenza di Gesù, come un fiore avvizzito che si ripiglia al fresco di una fontana e al caldo vivificante dei raggi del sole. L'anima sua si dilatava. Sentiva una sicurezza gioconda di avere la grazia. Sentiva un amore vivo per l'amabile personaggio che lo interrogava. Tutto questo lo preparò alla grazia e lo dispose a fare con cieco abbandono quello che egli gli avrebbe comandato. Gesù gli disse in tono di soave ma imperioso comando: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quel medesimo istante quell'uomo si sentì risanato, rinvigorito, fortificato e senza esitare si alzò, arrotolò il suo giaciglio, consistente in un materasso o in una combinazione di coperte e distese, e se lo caricò sulle spalle e si avviò per andarsene. È stupefacente che quest'uomo, risanato per un miracolo così grande, non abbia avuto il pensiero di ringraziare colui che l'aveva guarito. È vero che Gesù si era subito allontanato ed egli non lo conosceva, ma nel vedersi risanato non pensò neppure a rintracciarlo, né dette segni esterni di gioia. Questo ci rivela il suo carattere apatico, forse determinato dalla stessa paralisi di 38 anni, e ci fa intendere che forse, sentendosi risanato all'istante, non si alzò subito, ma volle prima persuadersi d'essere veramente capace di alzarsi. Può rivelarsi anche dalla circostanza che quel miracolo non produsse nessun movimento né nel popolo né negli altri infermi, passando quasi inosservato. Gesù si allontanò per non suscitare scalpore tra la moltitudine e poté farlo agevolmente perché il paralitico, forse l'ultimo arrivato, non avendo nessuno di famiglia che avesse potuto portarlo in tempo alla piscina, dovette essere adagiato quasi alla periferia dei portici. Un unico infermo risanato, nell'acqua, simboleggiava, come si è detto, l'umanità inferma, che il Signore voleva risanare dalle ombre della morte. E Gesù volle risanare un unico infermo paralitico, per abbracciare tutto l'uomo paralizzato dalla colpa. Egli dunque si allontanò, non per mancanza di misericordia verso gli altri infermi, ma perché era venuto a compiere quella figura profetica della salvezza, e non poteva compierla che in un unico infermo. Quando Gesù operò questo miracolo era giorno di sabato, perciò i giudei, cioè i membri del Sinedrio, vedendo quell'uomo che contro il precetto della legge portava un peso, in giorno di sabato lo redarguirono dicendogli: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose che colui che l'aveva guarito gliel'aveva detto. Se l'aveva guarito operando un miracolo così grande, evidentemente aveva anche il potere di dispensarlo da quella legge. Gli domandarono chi fosse colui che gli aveva ingiunto di prendere il letto. Sospettando che fosse Gesù, malignamente non gli chiesero chi l'avesse guarito, ma chi gli avesse fatto portare il letto, perché volevano dare importanza non al miracolo, ma alla supposta violazione della legge. Per il loro spirito gretto e cavilloso, quel grande miracolo rappresentava ben poco di fronte ad una violazione legale. Essi poi, pur sospettando che Gesù avesse operato il miracolo, avrebbero voluto saperlo dall'infermo guarito, non per avere un testimone del prodigio, ma un testimone dell'accusa che intendevano fare al Redentore. Quell'uomo però se la cavò facilmente, dicendo che non sapeva chi fosse e non aveva avuto l'agio di accertarsene. La domanda ostile degli scribi e farisei richiamò la coscienza di quell'uomo sul miracolo che aveva avuto. Prima non vi aveva neppure riflettuto e gli era sembrato quasi un fatto normale. Perciò, risvegliato nella coscienza del beneficio avuto, sentì il bisogno di andare al Tempio per ringraziarvi il Signore. E fu là che si incontrò nuovamente con Gesù, il quale gli disse: «Eccoti guarito, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio». Il peccato gli aveva procurato il malanno e la ricaduta gli avrebbe procurato un malanno più grave e quello che era peggiore di qualunque infermità, l'eterna perdizione. Il misericordioso Signore l'aveva guarito nel corpo e volle guarirlo anche nell'anima. Andò di proposito nel Tempio sapendo che ve lo avrebbe incontrato e per una seconda volta gli domandò il concorso della sua volontà per guarire. Sotto i portici della piscina gli aveva detto: «Vuoi tu essere risanato?» ed aveva richiesto un atto della sua volontà per suscitargli nel cuore la fede. Nel Tempio gli richiese un atto di volontà ferma, di non peccare più, per risanarlo spiritualmente. E gli prospettò la possibilità di un peggiore castigo per indurvelo efficacemente. Anche noi, dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie ed infermità nel corpo, abbiamo anche noi però la nostra piscina probatica, la casa della misericordia, il tribunale della penitenza, dove possiamo essere risanati, e i santuari della misericordia, dove pregando possiamo trovare grazia. Non bastano, tuttavia, le misericordie divine per risanarci, né bastano i meriti di Gesù Cristo che ce le hanno meritate. Occorre il concorso della nostra volontà. Occorre il sacerdote che, come angelo di Dio, scuota la nostra insensibilità ed il nostro cuore, reso dal peccato come acqua stagnante. Ed occorre che Gesù ci risani, facendoci sollevare il fardello le nostre colpe con la penitenza e l'espiazione, se non c'è il concorso della nostra volontà, l'aiuto del sacerdote e la nostra penitenza personale. Invano si rimane nei portici, per così dire, della misericordia di Dio, come presumono fare i protestanti. Essi rimangono miseramente adagiati nei loro peccati e languiscono nella loro paralisi interiore. Per ottenere le grazie relative alla nostra vita corporale abbiamo tanti santuari, nei quali il Signore, per l'intercessione di Maria Santissima dei Santi, elargisce le sue misericordie. Il santuario di Lourdes, per esempio, può considerarsi davvero come una piscina probatica, poiché anche là ci sono le acque della salute, che smosse, per così dire, dalla fede viva, diventano medicina per il corpo e risurrezione anche per l'anima. Santuario di misericordia può essere anche un'immagine sacra custodita nella nostra casa e molto più i luoghi destinati alla preghiera dalla Chiesa. Non viviamo come se fossimo abbandonati su questa terra o come se mancassimo di aiuti. Abbiamo fede e troveremo sempre pronta la bontà di Dio in ogni evenienza dolorosa della vita e in ogni miseria spirituale che ci affligge. Abbiamo l'anima dilatata in Dio e confidiamo nel suo aiuto, perché Egli non ci lascerà mai delusi, tanto per le necessità dell'anima quanto per quelle del corpo. Il peccato è la causa di tutte le nostre sventure ed è l'ostacolo più terribile a tutte le misericordie di Dio. Ci rimanga dunque scolpita nell'anima la parola di Gesù: non peccare più, perché non ti avvenga qualche cosa di peggio. La nostra situazione nel mondo subisce un tracollo ad ogni peccato che abbiamo la sventura di commettere, un tracollo spirituale ed un tracollo temporale. Viviamo in grazia di Dio sempre, e quando abbiamo la sorte di riconquistare la vita dell'anima, non ce la facciamo sfuggire e non siamo così stolti da barattarla per misere e vili soddisfazioni che dopo un attimo di illusione ci gettano nella più grande infelicità. Amen.
Ah, che meraviglia. Che meraviglia. Anna, queste sono poesie, sono cose meravigliose, ma che devono far esultare l'anima che ha conosciuto Gesù, che vuol conoscere sempre di più Gesù per amarlo sempre più. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più, ma non a parole. Tu mi ami se fai quello che ti dico io, perché se continui a fare quello che vuoi tu, tu non devi dirmi che mi ami, perché non è vero. Sono come i ragazzi, o anche i non ragazzi, ma che dicono con queste parole che diventano infernali, poi alla fine, tesoro, amore, e cosa fanno? Fanno i peccati. Allora, dico, se avessero il coraggio di dire: guarda, non posso dire che ti amo, diciamo in realtà ti sto odiando, perché ti sto trascinando a flagellare Gesù alla colonna, no? Ti sto trascinando. Tu pensa, quando uno pecca, cosa succede? Io faccio del male a tutti i fratelli che sono nel mondo, per cui non solo odio il Signore che condanna a morte, ma odio anche i miei fratelli. Difatti, vedete, la Chiesa nella sua sapienza dice: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri. Perché a voi fratelli? Perché io, offendendo Gesù Cristo, che è il capo, offendo anche le membra. Per cui io odio Gesù Cristo e tutti i miei fratelli che sono nel mondo. Ma che razza di cristiano! E la Madonna dice: guardate dove vanno le anime, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Cosa significa? Che se io posso influenzare il bene di uno che sta male, per la virtù che pratico, per la preghiera che faccio, per le confessioni ben fatte, per le adorazioni, per la vita cristiana, ecco, cosa succede? Che io faccio del bene a colui che potrebbe essere andar perduto. Ma se io faccio il male, faccio del male a quelli che già ne hanno abbastanza dei loro, per cui sono veramente un aguzzino verso Dio e verso il prossimo, sono un aguzzino. Durante la Quaresima non vi dimenticate questo termine, sono un aguzzino, perché i miei peccati continuo a farli, perché continuo a piantare le spine, continuo a flagellare, continuo, sono un aguzzino. E allora, vedete, se vogliamo essere cristiani seri e non paralitici, io penso a quel paralitico lì, che quando Gesù gli ha detto alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, quello poteva anche reagire, umanamente parlando, dire, senti, già sono 38 anni che patisco perché non riesco ad arrivare alla piscina, adesso tu vieni qua a prendermi in giro, cioè mi dice prendi il tuo lettuccio e cammina. Evidentemente, vedete, il Signore interviene con la grazia e ti dà una forza, una luce interiore che ti fa credere a quello che il Signore ti dice. Ricordo mia mamma che è stata guarita, no? È stata guarita da Padre Pio, ma lei ha sentito, dice io devo andare da quel padre perché sento delle cose dentro di me. E difatti poi andò e fu guarita. Ma ecco, la grazia interviene nell'anima, nel cuore, nella mente, entra non la carne è carne, capito? Ma l'anima che noi non la vediamo e non la curiamo. E praticamente non possiamo star bene, anche se il corpo sta bene, non sta bene l'anima perché non vivi in grazia di Dio, non starai mai bene. Poi vedete, coloro che stanno bene dentro addirittura incoraggiano e si interessano delle miserie degli altri, nel senso che pregano e offrono per gli altri, sono felici di trasformare il dolore in amore. Ecco, perché? Perché stanno bene dentro. La carne è un dono che se possiamo offrirlo, vero, per la nostra santificazione, per la salvezza delle anime, diciamo è un mezzo straordinario per far del bene. Ma allo stesso modo, come possiamo fare una quantità di bene che lo sa solo il Signore, voi pensate al male che facciamo con il cattivo esempio, con l'infettare anche i nostri amici, i nostri fratelli con i nostri peccati. Noi odiamo il prossimo, vero? Possiamo dargli pantaloni, vestiti, panini, tutto quello che volete. La grazia di Dio bisogna ottenere, la conversione, il battesimo. Invece vedete come siamo combinati, siamo depistati, non pensiamo a cose che non giovano più di tanto, perché non sono la cosa più importante. Prima è Dio, il resto mi sarà dato in sovrappiù. Anna, c'è un bel fioretto?
Sì, ecco qua. San Leopoldo Mandic, quando si sedeva nel confessionale sembrava un altro Gesù. Innanzi agli occhi dell'anima penitente gli vedeva il Cristo che accoglieva i peccatori. Quest'anima è legata al demonio e viene da me. Io devo slegarla. Soleva ripetere il santo, aiutarla a slegarsi, liberarla, darle la luce e la pace. Sei pentito? È pentito. Non occorre altro. Con padre Leopoldo nessuna malinconia. Non si scoraggiava dinanzi a nessuna colpa e a nessuna ricaduta, perché nel confessionale c'è Cristo, che conosce tutte le miserie e tutte le può togliere. Ogni peccatore che si pente è un figlio di Dio che ritorna nella casa di suo padre. Condannare chi ha peccato non serve a nulla, ma bisogna piuttosto pregare affinché trovi presto la via del ritorno e riacquisti la pace perduta col peccato. C'è una bella pensierina ancora di San Tommaso da Villanova. Che temi, o peccatore, se detesti il tuo peccato? Come potrà condannarti chi è morto per non condannarti? Se ritorni sui piedi, come potrà cacciarti via chi è sceso dal cielo per cercarti quando fuggivi? San Francesco di Sales, vorrei che si portasse un grande onore ai confessori, perché li dobbiamo riguardare come angeli che Dio ci manda per riconciliarci con la sua divina bontà. Bisogna riverirli come luogotenenti di Dio in terra.
Certamente, però devono sapere confessar bene, però.
Certo, importante, perché, soprattutto.
Cioè, diciamo che queste parole sono reali, diciamo, se tu trovi la persona, la sapienza, ecco, e anche la grande missione, per cui io devo curarti delle tue malattie, non posso dirti vai in pace che stai bene,
no.
E non è vero che sto bene, perché ho tutti i malanni che avevo prima, li ho ancora anche adesso, perché non li ho ancora confessati, no?
Certo.
E poi, per esempio, sai, c'è una diceria, dice, ma vedi, Padre Pio cacciava le persone, San Leopoldo non cacciava nessuno. E non è vero, perché noi conosciamo i cacciati da Padre Leopoldo. Se tu dici, ti sei pentito? No, Padre, non mi pento, non posso darti una soluzione. Però i peccati te li tirava fuori. Allora ti diceva, hai visto il male che hai fatto? Ti penti? No. Allora, no, non posso darti la soluzione, te li tieni, ti tieni la zavorra, ti tieni i tumori, ti tieni tutto quanto, perché tu non vuoi che io te li tolga. Questo è il significato molto semplice. Bene, Anna, Signore pietà, preghiamo e offriamo per la conversione dei poveri peccatori, che non sono quelli che stanno chissà dove, li abbiamo anche negli stessi banchi dove andiamo a messa, perché tanti non si confessano perché dicono io non ho fatto niente di male, e vanno a fare la comunione. È possibile che non abbiano fatto niente di male, che siano la coppia dell'Immacolata Concezione, ma vedete, e nessuno gli dice niente, eh? E quelli continuano a fare il male. Cioè, personalmente, se fossi parroco, siccome la responsabilità delle anime viene data a me, io direi, sentite cari miei, cari fedeli, cari fratelli e sorelle, se voi vi accostate per fare la comunione e non siete in grazia di Dio, e voi volete farmi andare all'inferno e volete venire in compagnia mia, ecco, fate a meno di pentirvi. Allora, dovete pentirvi, e io sono qua come confessore per confessare i peccati che noi per la nostra miseria abbiamo fatto, ma comunque dobbiamo anche combattere per smettere di farli. Va e non peccare più, perché non ti accada di peggio. Bene, santa giornata a tutti voi.
Ave Maria.
Ave Maria.